Lode, 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 amen, alleluia, alleluia non si dice, gloria al Signore sempre, lode. Bene, e terminiamo con stasera questa lunga carrellata che da più di un anno ci portiamo nelle catechesi dei misteri del Rosario. Li abbiamo visti tutti, per chi vuole vedere le puntate precedenti potrà trovare le omelie scritte con le relative schede sul sito www.nostrasignoradelsacrocuore.it oppure sentire le omelie dal vivo da YouTube, canale Padre Giuseppe Galliano MSC. Oggi concludiamo con il ventesimo, perché sono misteri gaudiosi 5, misteri luminosi 5, misteri dolorosi 5 e misteri gloriosi 5. L'ultimo mistero che è l'incolorazione di Maria Vergine in cielo e la gloria degli angeli e dei santi. Questo è l'ultimo mistero che parla della gloria finale, della fine del mondo, della fine della vita e quindi questa restaurazione finale e l'incolorazione di Maria al cielo, la gloria degli angeli e dei santi. Però devo dirvi che quando faccio un'omelia, bene o male, cerco di guardare quelli che hanno fatto gli altri, anche le mie precedenti, e guardare qualcosa che hanno scritto gli altri per avere un raffronto, per essere in linea. Ebbene, non ho trovato nessuna omelia che si rispetti, ovviamente, non i fervorini, e un'omelia su questo mistero, proprio perché non c'è nessun riferimento scritturistico, nessun riferimento della tradizione, nessun riferimento nel Magistero. Sappiamo che alla fine della nostra vita Maria appunto avrà un posto speciale come ce l'ha avuto nell'economia della salvezza e ci sarà questa gloria eterna per tutti. E allora potevo parlare del fine vita o della, ma qui si va per congetture, la vita oltre la morte fisica. E allora in questo ultimo scampolo di tempo che ci viene concesso ho pensato di prendere alcuni passi, una vecchia omelia, alcuni passi di Maria nei Vangeli, proprio perché molte volte della Madonna, di Maria, si dicono tante cose che non sono campate né in aria né in terra, né in cielo né in terra. Per carità, deriva dalla nostra devozione, dalla nostra cosa, ma la nostra fede, Concilio Vaticano II, deve essere fondata sulla parola principalmente. E di Maria, ovviamente nell'Antico Testamento non c'è niente, abbiamo soltanto questi episodi della sua vita, fisica e spirituale nei Vangeli e basta. Poi Paolo, che fa la parte da leone nel Nuovo Testamento con tutte le sue lettere, né Giovanni, né Giacomo, né Pietro e né Giuda, nessuno ne parla, soltanto una volta c'è questo riferimento alla Madonna nella lettera ai Galati da parte di Paolo, nato da donna, punto. Poi c'è quell'immagine nel libro dell'Apocalisse della lotta, ecco, e poi venne fuori questa donna vestita di sole con il capo una corona di 12 stelle e la luna sotto i suoi piedi, ma non è la Madonna. Adesso con i nuovi studi, studiando la Bibbia in maniera scientifica, seria, e ormai sono tutti concordi nel dire che questa immagine dell'Apocalisse è la Chiesa vestita di sole, quindi vestita dell'agnello di Gesù, sul capo una corona di 12 stelle, che non è tanto questa corona stile regina Elisabetta, ma è il simbolo delle 12 tribù, dei 12 apostoli, quindi della Chiesa, e la luna sotto i suoi piedi, la luna è il simbolo del tempo, quindi una Chiesa che è uscita dal tempo ed è entrata nella eternità. Di Maria abbiamo soltanto questi riferimenti, vi dicevo, nella scrittura, ne vedremo alcuni da questa vecchia omelia e questa vecchia scheda che ho dato a voi padri, dove ci sono citati anche vari brani della novena vi è stata data, ma a voi in streaming vi sarà data quando passerà il tempo della pandemia, la novena Nostra Signora del Sacro Cuore, la nuova versione. La novena può sembrare una cosa per ingenui, piccolini, vecchiarelli, ma per noi missionari del Sacro Cuore vale la gioia ricordare che la nostra congregazione nasce dopo una novena a Maria, Nostra Signora. Il nostro fondatore fa una novena e al termine di questa novena alla Madonna, in quello caso, e l'Immacolata riceve questo segno. Io quando devo fare qualcosa di importante faccio sempre una novena, aspettando un segno. Immancabilmente arriva, perché Gesù è vivo e anche Maria è viva ed entra in relazione con noi. Segni che noi dobbiamo leggere e interpretare. Quindi, novena che è stata fatta in settimana scorsa, all'inizio della pandemia, da Oleggio ogni mattina. E quindi però la avremo quando ci sarà la possibilità di incontrarci. Questa vecchia omelia mi ha ricordato il cardinale Corti, che è stato vescovo di Novara quando io ero a Oleggio. E il vescovo Corti, che leggeva le mie omelie, non per giudicarle, ma per consigliarmi come buon pastore, diceva: ripeti molte volte gli stessi concetti nelle omelie, e in questa maniera ecco perché la gente poi è capace di ripetere quello che tu dici, perché a furia di dirglielo entra in testa. E forse, mi ha detto, e forse non è male. Quindi, ma la cosa importante non è tanto ripetere un concetto, la parola di Dio, quando la ripetiamo, non è una informazione, ma la parola crea. Noi abbiamo letto i Vangeli l'anno scorso, abbiamo letto questo Vangelo 15 giorni fa, ma oggi siamo diversi e quindi questa parola crea in noi, delle intuizioni nuove. Quante volte sento dire: ah, ma guarda, hai detto questo, ma non ci avevo mai pensato. Non ci avevi mai pensato, l'ho detto 50.000 volte, ma tu non c'eri arrivato perché non era il momento. Ecco il cammino spirituale, noi dobbiamo scavare, scavare, scavare. E quindi quelle stesse cose che magari uno ha detto 100 volte, ecco, dette in quel contesto, in quella cosa, ti apre una illuminazione. Ma perché vi ricordate il seme? Non dipende dal seme, ma dipende dal terreno. Più noi facciamo diventare questa nostra vita, questo nostro cuore, un terreno buono, più la parola cresce e ci edifica. Ieri eravamo rimasti a Maria, che i due terzi del suo spirito, se noi crediamo che se è viva o meno. Maria non è un optional, cioè io ho la devozione a Maria, la devozione a Padre Pio, la devozione a Santa Rita, tutto buono per carità, ma Maria è un qualche cosa di fondamentale nella spiritualità cristiana, perché proprio ecco ai piedi della croce Gesù, vista la madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Da allora ecco tua madre, e da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Significa prendere nella nostra spiritualità Maria, ma al di là del rosario, al di là della statuetta, al di là di tutto quello che è, Maria è la sua testimonianza di donna libera, di donna libera, di donna dello spirito, di donna che accoglie. E lo vediamo in questa vita, in questi piccoli riferimenti che ci sono nel Vangelo, come ad esempio questo l'annuncio dell'angelo, l'annuncio dell'angelo che rallegrati, gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. A proposito, Ave Maria, vi ricordo che il Papa Benedetto XVI, Papa emerito, nell'omelia del 18 dicembre del 2005, disse che questo è Kaire e quindi invitava, rallegrati, ma sappiamo che come è stato per il Padre nostro, fino a quando non c'è scritto un documento, sento pena per tutti questi che per fare un cambiamento hanno bisogno di qualche documento scritto. La fede non va avanti a forza di documenti. Comunque, questo è un altro discorso. L'angelo che dice gioisci, ma c'erano tante zitelle al tempo di Maria, ma non poteva prendere una zitella e No, Maria era fidanzata, Maria era già promessa sposa a Giuseppe. Quindi l'arcangelo, entrando nella vita di Maria, fa un problema. È un problema. Perché sappiamo che poi ha dovuto sistemare la storia con Giuseppe ed è rimasta tacciata per tutta la vita nel Vangelo, quando viene detto, ma costui non è il carpentiere, il figlio di Maria. E si scandalizzavano di lui. Il figlio di Maria non è un complimento, ma è un'offesa, perché i figli erano sempre del padre. Ma era il figlio di Maria, perché Maria si è sposata in questa maniera, era già incinta. Figurate, fa pressione un po' adesso, figuratevi 2000 anni fa. Questo essere tacciata, questo essere screditata, calunniata, e non che poteva dire sono incinta per opera dello Spirito Santo. Il mistero rimane mistero. Comunque è un problema. Ecco, e mi piace pensare che il problema porta sempre un progetto. Problema, pro più avanti, blema lanciare. Ogni volta che noi abbiamo un problema è l'occasione per gettare più avanti il nostro sguardo e andare oltre, perché in ogni problema c'è un progetto. Progetto. Questo può aiutarci perché più problemi abbiamo, più progetti abbiamo. E allora, guardando al positivo, questo può aiutarci, perché molte volte siamo depressi, contusi, confusi, angosciati, depressi perché abbiamo un problema. Certe volte quando mi dicono ho un problema, beato tu che ne hai uno. Ma in ogni problema, adesso si parla di resilienza, in ogni problema c'è un'opportunità. Cosa diceva il padre Chevalier? In ogni difficoltà è un gradino per avanzare nella via della santità. Se noi cambiamo il nostro modo di vedere, ecco, cambiamo tutta la nostra vita. Perché Proverbi 4:23, quante volte il Signore ce l'ha detto, la vita dipende da come pensi. Quindi, modificando il pensiero, noi modifichiamo la realtà. E Maria, questo problema, è diventata un progetto, e lei è bello che dice: eccomi, sono la serva del Signore. Ecco perché dobbiamo imitare Maria, questa serva del Signore. E non è tanto la colf oppure al dispregiativo come può usarsi oggi. Il servo del Signore era sempre un uomo, Davide, Mosè, Samuele, era sempre al maschile. Maria, che tra l'altro serva del Signore, probabilmente è l'attributo che ha dato la prima comunità, perché la sua famiglia l'ha chiamata Maria, Dio la chiama amata del Signore, gioisci amata del Signore, piena di grazia, perché che dà un compito, una missione, è la missione di annunciare l'amore, serva del Signore è quello che le attribuisce la prima comunità, la prima comunità. E quindi dice, sono la serva del Signore. Lei dice, mi chiamate, come dice Gesù, mi chiamate Signore Maestro? Ebbene, perché lo sono. E questo si faccia di me, come hai detto tu, sia fatta la tua volontà. Domani sera, se facciamo compagnia a Gesù nell'orto di Getsemane, Gesù dirà: si faccia la tua volontà, anche se c'è una connotazione negativa. Ma quando lo dice Maria, eccomi, sia fatta secondo, la tua volontà, è un genitivo ottativo. Quindi Maria fa un salto di gioia, perché la volontà di Dio, pur all'inizio sembrando un problema, diventa un progetto e un'occasione di fare della nostra vita un progetto meraviglioso. E Maria, ecco, subito rimane incinta per opera dello Spirito Santo con il saluto dell'angelo, e lei, saputo di Elisabetta, informata dall'angelo, in fretta si reca. Questo in fretta è importante perché ha due significati: prima, che subito. Tante volte diciamo, quando avrò tempo, per ora non possibile. Maria, subito, le cose che devi fare, quello che ha detto Gesù a Giuda, quello che devi fare, fallo presto. Ma in fretta significa anche fatto bene, è la traduzione dal greco. Non è soltanto perché la gattina frettolosa fa i gatti, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Le cose di Dio vanno fatte bene. Non tutte queste cose alla carlona, tutte queste cose raffazzonate. Le cose di Dio vanno fatte bene. Questa è un'altra testimonianza che possiamo prendere da questa ragazzina di Nazareth. Quindi va in fretta, vada Elisabetta. Un'altra cosa che è veramente impressionante è entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. È impressionante. Non lo saluta Zaccaria. Entrò nella casa di Zaccaria e gli doveva dire: buongiorno Zaccaria, che cos'è, zio, quello che è. No, invece non lo saluta. Saluta Elisabetta. Come mai? Come mai? Perché Maria non fa compromessi. Zaccaria è il prete che non ha ascoltato la voce dell'angelo, non ha creduto nella voce dell'angelo, è un prete muto, e Maria, per scuoterlo, non lo saluta. E saluta Elisabetta. Chissà, che magari evitando questi compromessi che si fanno con i preti, con il direttore, con il superiore, con il responsabile, magari possiamo scuoterli. Invece no, ma teniamocelo buono, ma no, poveretto, poveretto, niente. Maria entrò e salutò Elisabetta. E il saluto è c'è questa danza, questa gioia tra queste due donne profetiche, queste due donne che fanno profezia, e il saluto di Maria, si dice che il bambino le sussultò nel grembo e fu liberato dal peccato originale, così è scritto. Ma la cosa importante è che proprio attraverso il saluto di Maria, e Elisabetta entra in una dinamica di gioia. Se noi abbiamo dentro Gesù, ecco perché dobbiamo perdere tempo per noi stessi, dobbiamo perdere tempo per riempirci di Gesù, perché se dentro di noi c'è Gesù, se noi siamo ripieni di Gesù, dovunque andiamo, il saluto, la pace, uno sguardo, una cosa, noi portiamo Gesù. E nessuno ormai più mette in dubbio che ognuno di noi ha delle vibrazioni, quelle vibrazioni negative che magari ti fanno paura. Ecco, se tu sei pieno di Gesù, porterai Gesù con uno sguardo, con un sorriso, con un saluto, se tu sei pieno di rancori, di tristezze, di cose negative, porterai questo. E la gente lo sente, potrei dire anche buongiorno, ma poi passerà tutto questo negativo, passerà. Ecco, allora riempirci di Gesù, riempirci di Gesù per portarlo. Quindi poi c'è questo canto: l'anima mia magnifica il Signore. E poi ecco, altro brano, questo che poi arriva a Betlemme, partorisce questo bambino e lo pone su una mangiatoia. Mangiatoia è il riferimento all'Eucarestia. In tutti i presepi c'è questa mangiatoia fissa delle stalle, o del retro della casa, perché nelle case di quel tempo avevano sempre un animale domestico, una mucchina, una pecorella, un qualche cosa. Detto più volte che la fatne, così scritto, è la mangiatoia mobile ed è il riferimento al portapane. Gesù viene messo nel portapane, lui che diventerà il pane del mondo. E a proposito di sto pane, sta eucaristia, finiamola con questa comunione spirituale. Basta. È un assurdo, permettetemi di dirlo. Per carità, voi continuate a farla, continuate a dire la pregherina per la comunione spirituale, ma è un assurdo se noi crediamo nella Bibbia, in quello che c'è scritto: il Cristo abita per fede nel nostro cuore. Gesù è dentro di noi. Poi la comunione o è comunione fisica, o noi ci mangiamo questo pezzo di pane, beviamo questo calice di vino che è il corpo e il sangue fisicamente. Ma spiritualmente noi possiamo fare la comunione tutte le volte che vogliamo, tutte le volte che noi entriamo nel nostro cuore, tutte le volte che chiudiamo gli occhi e rientriamo in noi stessi e riusciamo a scendere nel cuore, lì abita Gesù. Se poi noi siamo addirittura un po' in linea con il Vangelo, troviamo tutta la Trinità. E chi mi ama osserverà la mia parola, osserva il Vangelo, non ti interessa quello che dicono gli altri, non ti interessa la ricompensa che ti danno gli altri, il merito, il rispetto. Chi mi ama osserverà la mia parola e io e il Padre eterno, il Dio degli universi, prenderemo dimora dentro di Lui. Ma allora che è sta pregherina? Facciamo la comunione spirituale, ma cresciamo un pochettino, per favore. Entra nel tuo cuore, c'è il Padre Eterno, entra nel tuo cuore, c'è Gesù, entra nel tuo cuore, c'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dentro di noi. Questo è Vangelo, questa è Scrittura, sul quale fondare la nostra fede. Ecco allora questo pane, o questa comunione. Ma questo è un tempo. A me sembra che questo coronavirus, c'è sempre un lato positivo nelle cose. A parte che ci vediamo ogni sera, almeno voi mi vedete ogni sera. E il lato positivo è proprio quello di mettere in pratica il Vangelo. Cosa ha detto Gesù alla Samaritana? Ma non c'è più il Tempio di Gerusalemme, non c'è più il Tempio. E lì il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Cerca adoratori dentro il suo cuore. Siamo sempre lì a fare pellegrinaggi, ad andare a destra, andare a sinistra. Per carità è cosa buona, perché la comunità è importante. Mia sorella va ogni giorno in chiesa, va a fare comprare la frutta e poi passa dalla chiesa a salutare Gesù. Ma va bene, ma va bene. Ma Gesù è lì nella comunità, nella famiglia, con tuo marito. È lì Gesù. Dobbiamo scoprire Gesù nella comunità. Ecco allora la chiesa può essere il luogo dove noi ci dove è la comunità che diventa luce. Se la comunità è una comunità che diventa luce, lo ricordavo domenica, il miracolo di Oleggio, allora ecco che la gente viene attirata, ma non per il luogo, ma per la comunità che diventa, la comunità che diventa luogo di incontro, comunità che diventa la manifestazione visibile del Signore Gesù. Ma il Signore Gesù è dentro di noi. E se non lo sentiamo prima dentro di noi, ha voglia di sentirlo fuori di noi. Ci sembrerà tutta una sceneggiata, ci sembrerà una pagliacciata, ci sembrerà. Perché è vero, se dentro di noi siamo vuoti, ecco allora l'importanza. Ma un'altra cosa ancora, è Maria da parte sua, ecco perché rientrare. Serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, conservava tutte le parole in cuore suo, perché non capiva. Ma il voler capire guardate che è deleterio, perché il prete muto, Zaccaria, quando l'angelo gli dice tua moglie avrà un figlio, ma com'è possibile? Vuole capire il mistero di Dio, noi possiamo avere degli sprazzi, ma non capire, capere, contenere. È famoso l'esempio di Sant'Agostino, del bambino che metteva l'acqua del mare nel catino. Dice, voglio mettere il mare nel catino, ma non ci può entrare. Può entrare l'infinito dentro noi che siamo finiti. Quindi puoi avere degli sprazzi. Ecco qua la fede. Fede significa fiducia. Io mi fido di te. Punto. Di quello che mi hai detto. Anche se non capisco. Eccola qua la differenza di Zaccaria e Maria. Zaccaria vuole capire, vuole afferrare, tenere fermo con ferri. Francesco Ferri, con ferri, e vuole tenere. Maria si fida e non comprendendo, buttava tutte queste cose dentro di sé. Come la mucca. La mucca ha due stomaci e mangia l'erba e va nel primo stomaco. Poi si siede e fa come quelli che hanno la chewing gum. Ritorna il cibo e lo digerisce. E in fondo è così per gli eventi della nostra vita. Smettiamola di voler capire. E fidiamoci e meditiamo. Butta giù tutte queste cose e poi queste cose attraverso il silenzio, non e questa cosa sempre di sta mente che mente sempre all'attivo, e nel silenzio comprenderai. Sprazzi, interamente non si può comprendere, entrando, lasciandoti trafiggere. Per entrare in paradiso, il paradiso non è quando andiamo e ritorneremo nella casa del Padre, il paradiso è qui, ma per vivere momenti di paradiso abbiamo bisogno che il cuore venga trafitto. Ci sono solo due modi, punto, i due modi della Bibbia. Il primo è la spada. Ecco, nella Maria dice, anche a te una spada trafiggerà l'anima, dice Simeone, e vengono svelati molti pensieri. Quindi la parola di Dio, la vera parola di Dio, ci deve trafiggere. E cosa fecero la prima predica di Pietro nel Pentecoste? E 3.000 persone si sentirono trafiggere il cuore. Ecco, la parola di Dio, al di là dei commenti che facciamo noi, San Francesco diceva, annunciate la parola sine glossa, senza commenti. E questa parola ci trafigge il cuore. Altro modo per rientrare nel giardino delle delizie, nel giardino dei sogni. I sogni sono desideri di felicità. Per rientrare in questo giardino, ecco, puoi rientrare nel paradiso per arrivare all'albero della vita, quel famoso albero della vita bellissimo, che però è vietato. Però ci puoi rientrare adesso. Come fai a rientrarci? Dov'è la parola? Io le scrivo sempre, ma poi ti pare che le trovo? No, non la trovo, ve lo dico a memoria. Non c'è. Allora, lo troviamo nelle prime pagine, sempre nel libro della Genesi, quando vengono cacciati fuori, quando viene cacciato solo Adamo. Se ci fate caso, solo Adamo viene cacciato, Eva rimane dentro. Com'è sto fatto? Che è una separazione consensuale? Perché la nostra anima è rimasta lì. Se tu vuoi, fateci caso, andatela a vedere, cacciò fuori Adamo, Eva rimane dentro il giardino. Quindi se tu vuoi rientrare, se tu vuoi ricongiungerti con la tua anima, devi rientrare nel giardino. Ma nel giardino, davanti al giardino, c'è l'arcangelo con la spada roteante. Ecco che allora tu chiudi gli occhi, ecco la preghiera del cuore, che purtroppo non ha dato successo anche per questo, perché tu chiudi gli occhi, vuoi entrare nel giardino per ricongiungerti con te stesso, con il tuo cuore, con la tua anima, ecco lì c'è l'arcangelo che con la spada roteante ti trafigge il cuore. tu ti lasci trafiggere ed entri e ti ricongiungi con la tua anima. È meraviglioso, è fantastico. Ecco allora la meditazione, non è stare lì a dire due paroline belle, dolci a Gesù, ti voglio bene, va tutto bene in questo mondo perfetto. È un rientrare nel cuore, un rientrare nel paradiso attraverso questa trafittura. Quindi la trafittura di Maria è anche la nostra, anche a te una spada trafiggerà l'anima. E per ultimo, e concludiamo. È bellissimo, è l'ultima volta che Maria viene citata. Maria viene citata pochissimo. Nel Vangelo l'ultima volta che viene citato è nelle nozze di Cana, dove dice fate quello che lui vi dirà. Tutti questi messaggi che la Madonna dice ascoltate i miei messaggi. A che gioco giochiamo? La Madonna dei Vangeli dice ascoltate lui, bisogna ascoltare Gesù, non ascoltare lei, e soltanto lei deve dirci delle sottolineature, delle cose che è scritte nel Vangelo, perché con l'Apocalisse la rivelazione è chiusa, non ci sono nuovi messaggi, non ci sono nuove rivelazioni, la rivelazione è chiusa, quindi Maria può sottolineare la festa della misericordia, ad esempio, Sor Faustina Kowalska. E cosa ha fatto? La festa della misericordia, ma perché? Perché la misericordia è tutto il filo rosso che c'è nella Sacra Scrittura, ma noi l'abbiamo dimenticata, abbiamo preso questo Dio giustiziere. Ecco allora, Dio attraverso Margherita Maria col Sacro Cuore, che è una novità, il Sacro Cuore, no, c'è lì, è tutto nella Bibbia. È così con la misericordia, è così con la misericordia. È tutto lì, non ci sono rivelazioni nuove, fate quello che lui vi dirà. E dicevo, l'ultima volta che troviamo Maria nella Bibbia è proprio qui in Atti 1,14, tutti erano assidui e concordi nella preghiera con alcune donne e Maria, la madre di Gesù. E con questo Maria ci lascia il suo testamento nel Vangelo di Luca, in questo caso Atti degli Apostoli, che è la seconda parte del Vangelo di Luca. E assidui e concordi, assidui. L'incontro con Gesù e l'incontro con la comunità non può risolversi ad un part-time. Oggi mi va. La tua amica Caterina, oggi mi va, no, oggi non mi va, oggi non mi sento. Ma chi è sta cosa? Tutto dipende dal nostro umore. Poi le donne che hanno l'utero, iusteron, quindi sono generalmente isteriche, dipende dalle decisioni dall'utero. Ma stiamo scherzando? Uno prende una decisione, assidui, io sono qui alla preghiera, prendo l'impegno con i missionari del Sacro Cuore, prendo l'impegno con la fraternità, caschi il mondo, vado, ma caschi il mondo, nel senso che qualsiasi evento esterno non deve ostacolarci, perché il diavolo farà di tutto per ostacolarti, e oggi è una cosa, e oggi è un'altra, oggi è... No, non sono potuto venire alla messa, sono arrivati dei parenti, e li portavi a messa. Abbiamo sempre degli ostacoli, delle cose, ma se correndo con i pedoni ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Questa è una parola di Geremia che mi ripeteva il mio formatore, buonanima padre Carmelo Puglisi, quando noi studenti ci fermavamo un po' a queste difficoltà, dicevo, ehi ragazzi, voi dovete salvare il mondo. E vi fermate a queste cose. Se correndo con i pedoni ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Come potrai prendere il diavolo per le corna? Oh, quindi assidui e concordi. Molte volte in alcuni gruppi o in alcune comunità sembrano separati in casa. Concordi significa avere lo stesso carisma, avere lo stesso ideale. Poi ognuno ha le sue inclinazioni spirituali, ha il suo modo di vedere, ha il suo carattere, ha i suoi impegni, ha le sue cose, ma essere concordi, questo questa comunione, perché se non c'è comunione non c'è Dio. Dove carità e amore, lì c'è Dio. La comunione, perché la comunione è un dono ed è un impegno che noi dobbiamo realizzare accogliendo l'altro. E cosa dicono i padri della Chiesa? Sii gentile con tutte le persone che incontri, perché non sai che battaglia stanno combattendo, battaglia interiore. Però ecco, avere un carisma comune, avere un ideale comune, poi mantenendo le nostre diversità, perché la ricchezza di una comunità, qualsiasi comunità religiosa, comunità di preghiera, comunità parrocchiale, comunità, chiamala come vuoi, di amici, è la bellezza e la diversità. Ognuno di noi ha una peculiarità, ha i suoi carismi, i suoi talenti, però essere uniti, perché uno fa che siano uno, è l'attributo di Dio. Bene, ci sarebbero tante altre cose, ma ringraziamo il Signore per questi 3 giorni. Ci rivediamo, adesso continuiamo con l'adorazione, mezz'ora di adorazione per rimuginare queste parole che il Signore ci ha dato. Buona adorazione.